Si chiama Colui che gli dei vogliono distruggere ed è il nuovo libro di Gianluca Morozzi che è qui con noi in studio. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, buon pomeriggio Gianluca, come butta? Tutto a posto?
Sì, c'è il sole, sta benissimo.
Infatti, dopo giorni di pioggia effettivamente fa strano. Allora, era un po' che non usciva un tuo libro, tipo 2 settimane, quindi effettivamente eravamo tutti un po' preoccupati di che fine avessi fatto. Ed ecco che puntuale arriva questo romanzo intitolato da Guanda. Allora, io direi che come abbiamo fatto anche con Gipi, con Beatrice Antolini, è bello ogni tanto avere degli autori, degli artisti, diciamo, che vengono qui e ci parlano sì del loro libro, del loro disco, ma poi in realtà mettono dei pezzi a tema sul libro, a tema per la loro vita o a tema come cavolo gli pare. Ecco, io però prima di iniziare subito con la musica, che comunque è molto legata al libro, appunto vorrei che tu raccontassi brevemente la trama, perché una delle cose più sorprendenti di questo libro, che è molto divertente, dico la verità, si legge veramente di un fiato, è proprio la trama che ti è venuta in mente. Mi ricordo che me l'anticipasti qualche un anno fa, credo, più o meno.
Sì, sì.
E io la ascoltavo e poi dicevo: ma vediamo come andrà a finire. Invece, alla fine, questo gioco tra due terre parallele è abbastanza divertente. Raccontaci un po', allora, con le tue parole, di cosa parla il libro.
Alla reazione di tutti quelli che raccontavano la trama in quest'ultimo anno e mezzo era tutta maf. Poi,
vedi,
invece, i lettori sono soddisfatti.
Sì, sì, no, ma è soddisfacente, infatti.
Allora, la storia si svolge in due tronconi. Voluto dire tronconi, ma va bene.
No, no,
in due
va bene.
Universi paralleli che si alternano di capitolo in capitolo. Uno degli universi paralleli è la nostra normalissima, più o meno, Terra. Si chiama Terra Prima. E il protagonista di questa parte del romanzo è un personaggio che qualcuno ha già trovato in un mio romanzo precedente, ma lo introduco di nuovo per chi non lo conosce. Si chiama Cabra, è un musicista un po' di nicchia, un po' sfigato. Suona in un gruppo che si chiama Despero da parecchi anni. E in questo momento si trova di fronte a una crisi creativa terrificante, in un momento in cui dovrebbe invece produrre un pezzo molto bello per rilanciare la sua carriera, perché ha avuto degli strani meccanismi del destino, e nel contempo si trova a fronteggiare la sua nuova chitarrista, una fanciulla molto fascinosa, ammaliante e pazza, completamente folle, di nome Elettra. Anch'essa compariva già in un romanzo precedente, quindi sto riciclando personaggi che i lettori amano.
Mi sembra giusto, la serialità è una delle chiavi.
Certo, anche perché questa parte del romanzo è quella in cui il lettore mio, solito, che legge dei miei romanzi da anni, si trova a suo agio, tranquillo, trova cose conosciute, uno stile noto. Mentre l'altra parte è quella che lo spiazza leggermente di più, perché si svolge in un mondo parallelo in cui le cose sono un po' diverse. Per esempio, c'è un supereroe a Bologna, spero ora, che si chiama Leviathan, non Leviathan come dicono tutti, ma Leviathan, l'editoria italiana.
Ti giuro
me.
Che tutte le volte che l'ho letto non ho mai pensato a Leviathan.
Sei
anche
l'unico, non anglofilo.
No, beh, ma dai, Leviathan, dammi i nomi e i cognomi delle... Vabbè, comunque, ok, Leviathan.
Leviathan è un supereroe che vive da qualche anno della sua lunga carriera a Bologna per motivi misteriosi, che non stiamo a spiegare, che non li spiego nemmeno nel libro, li lascio accennati. E nella sua identità segreta, che chiaramente ha, come tutti i supereroi del mondo, si chiama Daniel, ha un negozio di dischi e fumetti rari, rarissimi, introvabili, in condizioni perfette, che lui compra personalmente il giorno in cui escono con i viaggi nel tempo. Uno dei poteri che ha di tanto in tanto, poi spiegherò che poteri ha questo,
certo,
strano supereroe.
E anche come li ha, come, che è abbastanza divertente.
E nella sua veste di tranquillo negoziante ha una fidanzata molto bella, non simpatica. Il lettore medio la ucciderebbe a pagina 2.
Più o meno.
Pagina 1 non c'è, quindi pagina 2 l'ammazzerebbe già probabilmente. Forse a pagina 3 arrivano qualcuno, ma pochi. Lui è innamorato follemente di questa donna insopportabile che scrive romanzi erotici truculenti di dubbio gusto. E segretamente è innamorato di un'altra persona che è ovviamente Leviathan.
Il supereroe.
Il classico triangolo con se stessi e i supereroi.
Certo.
Questo mondo, che si chiama Terra L, sarebbe uguale al nostro, se non fossero due differenze di base, cioè un supereroe, un supercriminale, che non può non esserci, e alcuni...
Ecco, il nome del supercriminale come lo pronunci?
Ragnarok.
Ragnarok, invece io l'ho pronunciato Ragnarok, non so per quale motivo.
Io leggevo il mitico Thor quando avevo 5 anni. Io dicevo Ragnarok, cioè, dico l'incredibile Hulk, dico Hulk,
certo, sono... beh, questo sì. Quindi eroe, nella Terra L abbiamo questo eroe, questo supereroe che ha un'identità normale di negoziante di dischi e fumetti rari, un antagonista, un supereroe negativo che è appunto Ragnarok, e poi soprattutto c'è l'uomo che ha scritto tutte le canzoni più belle della storia.
Esatto.
Le ha scritte uno solo.
Esattamente. È successo questo. La seconda differenza fondamentale di questo universo, oltre all'apparizione di un supereroe, del suo antagonista, molti anni fa, è che nel 61, a New York, in un vicoletto del Village, è comparso dal nulla, da un vicolo, un ragazzo con una chitarra in spalle e un librone di testi sotto braccio, che è entrato in un caffè che si chiama il Caffè Wa, che
il caffè a caso.
Caffè a caso, bravo, del Village. Il giorno c'era la serata del dilettante e è andato sul palco, siamo nel 61, a suonare alcuni brani che ha proposto come suoi, tipo cose tipo Yesterday o One o Blow in the Wind o Smell It in Spirit, addirittura era un po' avanti con i tempi.
È un po' avanti, sì.
Questo Johnny Gray, questo è il suo nome, non sa se è vero o meno, probabilmente no, non diciamolo, ha creato tutte le canzoni famose di questo universo, diventando il rocker universale. Ora, la cosa è sospetta, ovviamente. Non è impossibile capire il mistero dietro questo personaggio, non è fondamentale che sia un mistero, io non lo dico, però chi legge il romanzo ci può arrivare anche abbastanza presto, in realtà. Anche perché c'è un film anni 80, tutti hanno visto probabilmente, che non stiamo a dire qual era, ma c'era Michael J. Fox.
Certo, vabbè. chiaro.
Non è importante che uno scopra il mistero o meno. Diciamo che questo Johnny Gray riesce in questo universo per qualche motivo misterioso che nessuno ha ancora capito a scrivere le canzoni più famose della storia prima che i loro autori lo facciano. A volte lo fa molti anni prima, come Smell It in Spirit, anticipata di 30 anni, a volte fa un secondo prima. Ora, il povero David Bowie, a un certo punto del romanzo, sta scrivendo Space Oddity, il suo primo successo vero e proprio, su un tavolino di un pub che frequentava realmente, e nel momento in cui sta finendo il testo, sente uscire dalla radio del pub Space Oddity fatto da Johnny Gray, e diventa pazzo a quel punto, perché uno diventa pazzo in quei casi.
Direi, sì. Allora, guarda, io direi che iniziamo proprio con il primo brano di Johnny Gray, appunto. Questa è
Grande Johnny Gray,
sì. Grande Johnny Gray, grandissimo.